22:36 in punto. Buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali. Where we stand, and Flash Gordon was there in silver underwear. Claude Rains was the invisible man. Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran. Science Fiction Double Feature a tutti, amiche e amici di Radio Città del Capo. Benvenute e benvenuti al settimanale di cinema, sciocchezze e pretese culturali della gloriosa emittente che state ascoltando sui 96.250 e 94.7 MHz delle frequenze in stereofonia, se siete a Bologna e dintorni, oppure attraverso il prodigioso streaming del servizio del sito www.radiocittadelcapo.it.
Hai finito?
Ma che vuoi?
No, chiedo.
No. Potete mandare una mail a diretta chiocciola radiocittadelcapo.it oppure un sms al 348-7649-289. Ma non dimenticate che Seconda Visione è anche su Facebook e su Twitter.
Hai finito?
No. Potete scriverci per parlare dei film di cui parliamo anche noi o di film che non, di cui non parliamo, oppure per votare Dammi Solo un Minuto, che è la sfida che voi ci lanciate nel riassumere un film in soli 60 secondi. E vi ricordiamo anche l'altra rubrica, Silenzio in Sala, cioè le chiacchiere che voi carpite prima, dopo, durante le proiezioni e ce le riportate a secondavisione@gmail.com. Via con la base! E a questa base che voi dovete immaginare... Grazie Tommaso, buonasera.
Ti sei arrabbiato? Francesco, no, con questa musica divento subito tutto molto lounge.
Pensavo Barzotto io.
Barzotto, sì, no, anche, no, anche Barzotto, bravo. Come fa? Si vedeva? O avevo un coniglio in tasca?
Un coniglietto, Pasquale. Il coniglietto Pasquale, che è un amico di Tommaso.
So che, guarda, non me la prendo perché so che mi prendi per burla.
Per il culo,
lo sappiamo benissimo che è un coniglione, chiaramente. Va bene, caro amico Francesco,
un saluto
a te, così smaltiamo sta pratica. Così.
Ma soprattutto...
E divento un po'... Mi bertallolizzo,
sì?
Bertallottizzo. Un saluto a tutte le mie ascoltatrici del Dance Floor. A tutte le mie abbonate del Dance Floor.
Bello, cioè, sembra dell'eco.
Vero,
c'è un delay.
Ho messo un po' di delay.
A tutte le... Le ascoltatrici che diventeranno abbonate del Dance Floor. E a tutte le abbonate che diventeranno qualcosa, ma del Dance Floor
sempre.
Un saluto con una mirror ball sulla testa. E voi là sul
cubo.
No, sul Dance Floor.
Ah, scusa. Pensavo. Volevo fare una
variazione. Mi prendi sempre per il cubo. Da quanti anni volevo fare una battuta del genere? E tu, caro amico Francesco, compagno dei giorni più liti, me ne hai dato l'occasione.
In questa puntata parliamo dei Golden Globes e parliamo di due film, Disconnect e Il Capitale Umano.
Golden Globe che ovviamente noi vi documenteremo in maniera molto precisa, perché io e Francesco siamo andati
Al Golden Globe.
Abbiamo preso proprio un volo Bologna Golden Globe. Tra l'altro, con quelle tariffe,
sì, quelle un po'
low cost.
Low cost.
No, c'era.
Vabbè,
comunque un Concorde.
Ma non è che, certo, il Concorde.
Sì, quell'unico.
Del Dance Floor.
Se del Dance Floor, perché ovviamente noi martedì dovevamo essere qui, quindi non potevamo stare a cavoleggiare, a bere martini con i VIP, con Michael Fassbender. Che simpatico che è.
Dai, e Michael.
A chiacchierare con Amy Adams, parlando un po' delle sue origini anche del Venete.
Delle sue origini anche un po' venete, che ripeto ancora una
però
volta.
Però tu le guardavi un po' troppo la scollatura.
Ah, vabbè, scusa, lei, cioè, da qualche tempo ha detto proprio no ai reggiseni.
Ma io gliel'ho detto, guarda, Francesco è lì solo per guardare la scollatura. Io invece.
Sei carino, eh?
Io invece voglio parlare proprio della tua anima.
Certo. E lei ha detto l'anima degli mortacci tua e se n'è andata
bravissimo,
correndo.
Però come fate? Però
c'ero
in inglese,
ero l'anima.
Soul of your death.
Esatto. Va bene, noi partiamo con della musica, perché tra pochissimo parliamo di Golden Globe e vogliamo quindi farvi ascoltare
Il vincitore del Golden Globe come miglior colonna sonora, e chissà se riuscirà anche a essere candidato all'Oscar e magari anche a vincerlo, stiamo parlando di Alexander Ebert. Chi è Alexander Ebert? Noi che siamo un po' addentro al mondo dell'indie rock.
Ma è quello di quella band che è venuta recentemente a suonare a Ravenna, cioè Edward Sharp and the Magnetic Zeros.
Esatto, lui veramente molto un po' fricchettone, indie fricchettone, e un po' cozzava con l'ambiente così in tiro dei Golden Globes. Questa è la colonna sonora di All Is Lost, un film che uscirà primi di febbraio, diretto dal regista di Emerging Call J.C. Chandor. Robert Redford da solo su una barca, un film con un solo attore e senza dialoghi, e questa è la colonna sonora di All Is Lost. Amen.
Non amen nel senso
no, è il nome della canzone,
è il nome della canzone.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Sorelle amen, e fratelli, qui all'ascolto di Radio Città del Capo. Questa è Seconda Visione, la puntata numero 10 della 13ª stagione.
Quindi 10 più 13.
No, non fare i conti. Tommy, che ti viene. No, lascia stare. Lascia stare che ti vengono, poi ti viene quell'emicrania brutta.
No, se no si vede proprio tutto il mio percorso di matematica, avendo fatto poi il liceo scientifico, tra le altre
anch'io,
cose.
Anch'io, anch'io.
Ma invece... Vabbè, oh. Però in italiano ero bravissimo.
Oh, si peggiora un po' in tutto, Tommy, non è che puoi fartene un problema. Allora, Golden Globes, edizione 2014, si è tenuta ieri e noi vi raccontiamo.
A Los Angeles.
A Los Angeles.
Eravamo a Los Angeles, abbiamo preso anche un po' di sole, dobbiamo dirlo. Se avessimo una webcam potreste notare anche col segno dei Ray-Ban, perché ovviamente...
E anche col senno di poi.
Esatto, perché comunque sono un po' di ordinanza gli occhiali da sole. Allora, Golden Globe, come sempre, sono, si dice, dicono, pare
si dice
che...
l'antecamera degli Oscar, ti prendo a calci, lo giuro.
Se l'antecamera... Va bene,
d'accordo.
Stavo per dire
allora...
anche quelle grandi banalità tipo il motorino del centrocampo.
E no, effettivamente si può dire che i Golden Globe, che ricordiamo sono i premi assegnati dalla stampa straniera a Hollywood, che non riguardano soltanto la televisione, ma il cinema, ma anche la televisione, che hanno delle categorie diverse da quelle degli Oscar, talvolta hanno coinciso o hanno fatto ben prevedere alcuni altri premi.
Ultimamente si nota che i Golden Globe negli ultimi anni cercano di essere più equi possibili, cercano di premiare un po' tutti, quando invece magari durante gli Oscar si cerca di premiare molto spesso
magari
un unico film.
Sì, più
si,
pochi
si
film.
Concentrano i premi su un unico uno o due film, invece negli ultimi tempi ai Golden Globe si cerca un po' di accontentare tutti quanti.
Va bene, vince come migliore film drammatico 12 Years a Slave.
Sì, sulla schiavitù, quindi
Alexander McQueen.
Tema forte, Steve McQueen. Alexander McQueen è il nostro stilista, tra le altre
infatti,
cose.
Ecco perché.
Perché avevamo il tuxedo.
Era quello,
ieri,
per
di
quello.
Alexander McQueen,
sì, mi è rimasta l'etichetta addosso. Me lo potevi dire che avevo l'etichetta, scusa, sul vestito.
Tra l'altro, l'avevamo presa anche a noleggio e ce lo siamo riportati in Italia.
Che matti. Che incredibile.
E il film che aspettiamo, io un po' titubante.
Anche
perché
io temo, Tommy.
Temo vivamente
io
che
Tommy.
Mi temo. Tu temi?
Io temo, Tommy.
Io temo. Temi tu?
Sì, io temo, Tommy.
Sì, e forse rispetto a Hunger e Shame sembra un film un po' più convenzionale.
Mi sta andando incalando di... Alexander, detto anche Steve.
Esatto.
Vabbè. Vince come miglior attrice drammatica.
E ovviamente, se no, sarebbe stato un blasfemia.
Esatto, la Kate Blanchett del film di Woody Allen, Blue Jasmine. Woody Allen che peraltro viene premiato come alla carriera, e nello stesso tempo la polemica scatta attraverso Twitter con Mia Farrow e il figlio di Mia Farrow, che ci danno giù pesanti. Praticamente,
esatto.
Una accusando Woody Allen di essere un pedofilo e l'altra invece facendo una battuta dicendo: ah, è arrivato il momento di andare a vedere, cambiare canale e andare a prendere del gelato.
Sì,
quindi,
sì, vabbè. Però è un momento molto divertente e anche abbastanza toccante, perché il premio per Woody Allen, che ovviamente non si è presentato, è stato ricevuto e preso in consegna da Diane Keaton, che ha fatto un bellissimo discorso proprio dedicato al suo amico Woody Allen, arrivando anche a cantare una canzone.
Meraviglia. Si recupera su YouTube.
Sì, bellissimo, veramente bellissimo.
Matthew McConaughey invece vince come miglior attore drammatico.
Allora, io dal 95
lo dici.
Dico che Matthew McConaughey è un po', per la sua somiglianza anche con Paul Newman, è un grande attore. Lui per i successivi 15 anni ha fatto di tutto per confutare questa mia esternazione. Ultimamente, insomma, da Killer Joe in poi, Matthew McConaughey pare non sbagliare più un film. Adesso sarà nel ricchissimo cast di The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese, e adesso, tra l'altro, proprio due giorni fa è partita una serie televisiva della HBO dove Matthew McConaughey è protagonista insieme a Woody Harrelson, ovvero True Detective, una serie che dal pilota è già una roba incredibile.
Poi, migliore commedia...
Miglior commedia American Hustle, era un po' preventivato, insomma.
Era un po' preventivato, anche se io il lato comico di American Hustle non...
Ma se tu consideri che nel musical or comedy hanno messo anche The Wolf of Wall Street, quindi
puoi immaginare.
Diciamo, perché Golden Globe c'è questa sorta di divisione tra film drammatici e film... non drammatici, e quindi certe volte ci sono un po' di forzature. E ovviamente miglior attrice in un musical or comedy, e che Dio l'abbia sempre in gloria, la vicentina di nascita Amy Adams.
È di Aviano,
brava,
non è di Vicenza.
Brava, brava. Tra l'altro lei ha chiamato la propria figlia una cosa tipo Aviana, una roba...
No, ti prego.
No, giuro.
Che orrore.
No, adesso non mi ricordo esattamente come, ma è con un nome che ricorda un po' la sua nascita ad Aviano. Comunque Amy Adams, forse quella vestita meglio e la più bella, con un vestito di quel noto stilista italiano che usa molto spesso il rosso.
Ah, ho capito.
Quello bassino.
Là. Sì, sì, ho capito, ho capito. Sì. Poi vince appunto per The Wolf of Wall Street Leonardo DiCaprio.
Sì, e chissà se riusciranno a dargli un Oscar.
Chissà, chissà. E poi qui facciamo un po' di autocritica, Tommy, perché noi ultimamente stiamo un po' considerando pochi film animati.
Sì.
Quindi di questo Frozen, che pure è uscito nel periodo natalizio anche da noi, non sappiamo dirvi
ma
molto.
Ma a me, ammetto che non sono, volevo andarla a vedere, però sono stato un po' dissuaso da chi mi ha detto che le protagoniste di Frozen assomigliano alle Winx.
Ah, babba via.
Anzi, forse mi ha detto che sono anche un po' più sgallettate rispetto alle Winx, e quindi questa cosa mi ha un po' bloccato. Miglior attrice non protagonista, Jennifer Lawrence, che Dio l'abbia sempre in gloria. Ormai lei non sbaglia più un colpo e rischia seriamente di prendere secondo anno consecutivo l'Oscar.
Miglior attore non protagonista, Jared Leto.
E miglior regista, e qui un premio secondo, a mio modesto avviso, quanto mai meritato, Alfonso Cuarón per Gravity, un film che di per sé mette un altro paletto nella tecnica cinematografica.
E poi migliore sceneggiatura a Spike Jonze per Her, che uscirà da noi a marzo. E poi ovviamente, ma questo lo sapete, La Grande Bellezza si porta a casa il premio come migliore film in lingua straniera.
Allora, per un attimo sembrava di ascoltare un disco degli Squallor. I want to thank you Bubbo, Ruffo, Dino, Gino, Bino, Bobby, Cuggo. E poi bellissimo il Fantastic Inglese di Paolo Sorrentino, che dovrebbe averlo studiato per This Must Be the Place, ovvero Italy is a beauty, is a crazy country but beautiful because international,
because the night anche. E lì poteva partire una canzone, sarebbe stato bene per stroncare il
esatto.
momento.
Miglior canzone, gli U2 che fanno una canzone su Mandela, ovviamente è inevitabile che vincano un premio, anche se c'era la bellissima canzone di Inside Llewyn Davis dei fratelli Coen.
Poi
aperta parentesi che esce 20 giorni prima. Invece del 20 febbraio il film di esce il 6 febbraio. Diamo formazione di servizio.
Formazione di servizio, quindi sicuramente uno dei film da tenere d'occhio, probabilmente anche candidato agli Oscar. Breaking Bad si porta a casa il premio come migliore serie TV drammatica, e anche Bryan Cranston si porta a casa il premio come miglior attore in una serie TV drammatica. E poi Robin Wright invece il suo corrispettivo premio femminile
per House of Cards.
Esattamente. E invece Brooklyn Nine-Nine vince come migliore serie comica, e i migliori attori sono Andy Samberg e Amy Poehler. Poi
finalmente ovviamente uno dei film più meglio accolti quest'anno, Behind the Candelabra,
che si porta a casa migliore film per la televisione o miniserie, e anche il miglior attore a Michael Douglas. Elizabeth Moss di Mad Men si porta invece a casa il premio come migliore attrice per la miniserie di Jane Campion.
Esatto. E poi una rediviva, però sempre molto in forma, devo essere sincero, Jacqueline Bisset, che si porta a casa il premio come miglior attrice non protagonista per una miniserie.
E un'altra grande gloria, vecchia gloria, John Voight, che si porta a casa, il papà di Angelina Jolie, si porta a casa il premio come miglior attore non protagonista in una serie, miniserie o film per la televisione.
Tra l'altro mi sa che tipo Jacqueline Bisset è la madrina di Angelina Jolie.
Allora è tutto un magna magna.
È tutto un magna magna.
È un complotto.
Sì, è un gomblotto.
Ci arrivano già le prime mail a diretta chiocciola radiocittadelcapo.it e noi però prima di leggerle vi anticipiamo il tema. Il tema scottante che è al centro del film di cui stiamo per parlare. Un film di
Gli
Harry...
smanettoni.
Esatto, ma non quello che pensate voi. Un film di Harry Alex Rubin che esce parecchio in ritardo da noi, una produzione del 2012 presentata a Venezia due edizioni fa e che arriva appunto nelle sale, da cinque giorni. Disconnect parla dell'internet e noi abbiamo trovato una splendida canzone che
tu
abbiamo...
hai trovato, perché stavolta il merito è tutto tuo.
Ah, ecco, grazie, in questo caso...
Perché sei uno smanettone, probabilmente.
Probabilmente sì. Scusa, non vedo bene, mi vuoi leggere il titolo di questa canzone inedita?
Allora, si chiama Le tecnologie avanzate, canzone inedita.
Spiegazione.
Canzone perché internet non può dare risultati né YouTube né altri siti, ma solo la forza lavoro dell'essere umano dà frutti. La chat non serve, ma se ci si incontra va bene. Un saluto, un'uscita, sono d'accordo, usare internet senza progresso non è vita. Usato internet per svago, ok, usato contro il progresso e abuso di potere, non sono d'accordo, tutti devono lavorare per obbligo. Senza neanche un po' di punteggiatura, un po' la Molly Bloom di James Joyce.
Sembra una mail di spam, e invece, care amiche e cari amici all'ascolto di Seconda Visione, è sta roba qua. È bravo a suonare,
sì,
però.
Sì, no, molto bravo. Assomiglia anche un po' tra Valentino Rossi e Manu Chao. Dura 7 minuti sta roba.
Vabbè, anche i Lemchop,
no,
fanno canzoni lunghe.
Ha cose da dire, comunque. Però io direi che forse si vuole sintetizzare questa canzone. Internet no.
No, internet brutto.
Se usato male.
Se usato male. Lo ripetiamo tutti insieme, anche voi a casa.
Internet no. Internet brutto. Se usato male.
A volte fatica a fare cosa fa la radio, no. Perché c'è tutta la parte didattica, la parte di missione.
Sì.
Bello però questo, le tecnologie avanzate, canzoni inedite. Io quasi
sì,
quasi.
Sì, sì, no, è bello anche vederlo comunque che suona senza sentirle in realtà, anche sì. Visivamente.
La butta molto un po' via, diciamo.
Sì, sì.
Prima di parlare di Disconnect, due mail che sono arrivate. Giulio ci scrive a diretta chiocciola radiocittadelcapo.it: alla visione di Filomena, anziane over 65 at my side, e lei e Filomena alla prima inquadratura delle protagoniste, questo tutto in coro. Che crudeltà, più volte ripetuto, è incredibile.
Che bell'albero.
Al primo arrivo dei protagonisti in macchina davanti al convento. Subito volevo ucciderle, poi ho pensato che fosse un po' anche colpa mia.
Filomena, che salutiamo, che era con noi a vedere i Golden Globe. C'era veramente la reale Filomena che ha accompagnato Steve Coogan.
E poi Chiara, che ci si è trasferita in Inghilterra da poco, a Leeds.
Ah, Leeds, la patria di Gang of Four.
La patria di Gang of Four, infatti mi raccomando, vai
perché,
in giro
sì, ma, vai
e urla
a cercarli.
Damage Goods insieme.
Esatto. Oh! E fa... oh!
Per la prima volta da quando mi sono trasferita, che poi è solo una settimana ma pare di più, vi ascolto dall'Inghilterra. Non come la settimana scorsa che, non pensando al fuso orario, mi sono persa la diretta. Ai ai ai.
Fuso orario, è che poi sono sei ore.
Vabbè, uno si confonde con una più che con sei.
No, ma in realtà
me.
La nostra Chiara, secondo me, è tipo a Sassuolo e dice di essere a Leeds perché fa figo poi avere degli ascoltatori che ci ascoltano da Leeds. E noi la ringraziamo per questo.
E insomma, lei comunque, per iniziare bene l'anno, questo periodo della sua vita, vota Tommaso per Dammi solo un minuto su Virzì. Grande
mia,
Chiara,
proprio
grande.
Per iniziare benissimo, grazie.
Grande,
grazie.
Io ti apprezzo, Chiara, tantissimo.
So dove abiti, a Leeds.
Beh, è facile, vai là e dice do you know Chiara?
Chiara, esatto. È an Italian girl. Italy is a crazy country but beautiful,
beautiful anyway. Allora, noi adesso invece parliamo di questo film, appunto Disconnect. La storia di Disconnect è quello di che incrocia tutta una serie di vicende insieme.
Storia in castri, sarà
storia
nuova.
Storia in castri e praticamente ce ne sono tre principali, diciamo, che si intersecano, tutte legate alla rete, diciamo, o a quello che è il mondo dell'internet, di quello che è la comunicazione in rete. C'è un adolescente che praticamente è una vittima di cyberbullismo.
Strano, perché da come caratterizzato, con i capelli lunghi, che sta in un angolo e suona la chitarra,
si capisce un po' che è un po' così, un po' un emarginato. C'è una coppia che è in crisi perché ha avuto un brutto colpo, visto che non ha, insomma, hanno perso il figlio appena nato. Piove sul bagnato perché si rendono conto che qualcuno sta entrando nei loro conti, ha clonato le loro carte di credito. E allo stesso tempo l'investigatore che indaga su questa vicenda scopre che è suo figlio ad avere diciamo perseguitato l'adolescente dell'inizio. Una storia un pochino più staccata dalle altre, invece, almeno all'inizio, è quella di una giornalista che va in una chat erotica e scopre il mondo dei ragazzi che si prostituiscono in questo modo e contatta uno di questi. C'è la possibilità, diciamo, di salvarlo in senso morale o comunque anche fisico, d'organizzazione con la quale lavora, ma poi le cose non andranno come dovrebbero andare. Una produzione indipendente con premi a Toronto, un film che è stato girato praticamente tutto all'interno dello stato di New York e nelle città vicine. Una produzione non esagerata,
no,
per quanto riguarda il budget.
Si segnala per la prima per il debutto sul grande schermo in una piccola parte di Marc Jacobs.
Oh yeah.
Che fa il ruolo di Harvey, ovvero il tenutario della casa dei prostituti / prostitute dell'internet.
Allora, possiamo dire questa cosa, che considerando il tema e considerando anche la scelta di strutturare la storia a incastri, il film sarebbe potuto essere molto banale. Ora, considerando il tema e considerando la volontà di strutturare la storia in castri, il film non è originale. Non è una posizione democristiana o alla Oscar, no? Per cui vogliamo dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Ma effettivamente questo film è così. Cioè, non è un film indimenticabile. È un film costruito abbastanza bene, non ha particolari guizzi. La regia è molto al servizio della storia. Gli attori sono tutto sommato in parte, nessuna sorpresa.
Sì, tra l'altro è un debutto alla regia.
Next.
Stavo leggendo di Henry Alex Rubin, che è stato il regista assistente di Mangold e addirittura nominata agli Oscar per un documentario co-diretto. E come hai detto tu, Francesco, non ci sono, nonostante l'argomento potesse portare male, cioè nel senso buttare male a livello di trattazione, insomma, riesce a mantenersi a un discreto livello. Ovviamente la costruzione a incastri, la storia che si intrecciano di per sé è già un approccio estetico manierato un pochetto, perché dopo Altman, dopo Paul Thomas Anderson, è difficile digerire o accettare obiettivamente una costruzione di storie che si intrecciano. Però qua, insomma, le tre storie alla fine funzionano, non ci sono guizzi, però è un film che riesce, se non altro, a non finire tra luce e vino. Quello che magari stona e che a me ha dato un po' fastidio è questo atteggiamento un po' paternalistico, moraleggiante, visto che comunque c'è un così un evidenziare, un porre l'accento sulla famiglia.
Sì, ecco, è un film che potrebbe risolversi in maniera molto cattiva e invece non succede quasi mai. Ogni scena, ogni parte di narrazione ha un esito potenzialmente terribilmente drammatico e crudo. In realtà, niente, il regista tutto sommato si tiene sempre un pochino da parte, limita un po'.
Sì.
È un film che non vuole essere un film scioccante, ecco, per niente.
Però diciamo subito, perché poi questa è seconda visione, Radio di Servizio, noi diamo anche degli spunti di approfondimento. ecco, su più o meno lo stesso argomento, non tanto di internet, ma comunque delle nuove tecnologie, la dice molto più lunga un qualsiasi episodio di Black Mirror.
Bravo.
La serie di Channel 4, due stagioni con tre episodi ciascuna, un qualcosa veramente di un'operazione straordinaria che vi invitiamo in qualche modo a recuperare, magari andando a Leeds da Chiara per vederselo. Ecco, lì il Black Mirror sono gli schermi di tablet, smartphone, eccetera. Ecco, qualsiasi episodio del futuro distopico di Black Mirror dice molto di più in 40 minuti di non disconnect nei suoi 100 minuti.
Il nostro Giulio, che mi vota per dammi solo un minuto per Virzì, quindi al momento ci facciamo mezzo Virzì a testa.
Eh sì.
Dice: a me a tratti disconnect ha ricordato la techno, per dirla con Elio e le storie tese in rock and roll. Particolarmente fastidiosi i finali delle storie dove ci sono tutti i contatti fisici che salvano, tra virgolette, i vari personaggi dalla terribile immaterialità della rete, cagioni tutti i mali. E poi dice che secondo me la gente era stronza anche prima del telefono, figurarsi di internet. Ad esempio Palpatine, lui è cattivissimo e al massimo c'ha la forza, altro che Facebook.
E infatti lui, capito,
ci fai sempre tanto ridere.
Imponevo
Giulio
una mano e già tu
e già lì ciao.
Soffocavi.
Già,
Poi sono d'accordo sul fatto che si potesse fare peggio. Io voto Francesco per Virzì. Ecco, per tornare a quello che ha detto Giulio a proposito delle storie, dei finali anche delle storie, c'è un po' lo spettro un pochino che mi ha ricordato, perché comunque si parla sempre di storie che si intrecciano e con un certo tono paternalistico moraleggiante, il Crash di Poleggis.
Sì, un pochino sì, devo dire la verità, un pochino sì, nel senso che è un po'...
Cioè, a noi non era piaciuto molto Crash.
No, perché lì però la costruzione era molto forzata.
Era molto forzata e
sembrava che il film fosse, costruito sulla struttura.
Esatto,
proprio.
Ed era molto insistente,
cioè, per la
poi
struttura.
C'erano anche interpretazioni molto caricate Poi c'era Sandra Bullock quando era una cattiva attrice. Perché dopo Gravity, io almeno personalmente ho cambiato opinione. Comunque, vi invitiamo ad andarla a vedere, ma se proprio non c'è nient'altro.
Se proprio non avete nient'altro da fare.
Cioè, se potete uscire e andare a bere delle birrette, meglio, forse.
Sì, direi proprio di sì.
E magari, magari potete stare anche a casa, se proprio dovete uscire per vedere Disconnect, magari state a casa e se siete degli smanettoni, siete interessati all'argomento, state a casa, non andate al cinema, ma mettete per esempio, voi che siete smanettoni, mettete giù la tapparella della vostra stanzetta, abbassate un po' le luci e magari mettete i sottotitoli di qualche serie televisiva. Questo può essere un'opera buona.
Sì. Ci scrive Giacomo su Facebook e dice: non vi avevo dimenticati, ero al cinema a vedere il grande match, ne parlate?
No, mi spiace.
No, è così.
Bisogna fare delle scelte della vita. Cioè, a me forse mi interesserebbe. Forse. Se non ho qualche serie TV che, con i sottotitoli che magari qualcuno che non è andato a vedere Disconnect ha messo in rete.
Mamma mia. Allora, noi adesso vi proponiamo a produrre Disconnect un brano di Max Richter che si chiama The Swimmer. È il meraviglioso compositore. L'ultimo che ha fatto si chiama Infra. Molto spesso prestato alla colonna sonore. Dai risultati non sempre eccellenti, ma sempre degno di nota. Ma preparatevi, perché noi fra un po' vi insuffliamo un trailer che è
devastante.
Meglio Disconnect, ci scrive Giacomo. Ma stiamo scherzando? Il grande match è il film del quale nessuno tiene il bisogno, però visto che non me l'hanno fatto, va visto.
Però è interessante la tua argomentazione, Giacomo. Ne prenderemo atto.
Oppure, come diceva il giardiniere del buio oltre oltre il giardino,
quando la aiuola è verde,
me ne rendo conto.
Ah bravo.
Ti ricordi?
L'hai visto recentemente?
No.
Questa memoria.
3487659249.
Italy is a crazy country but beautiful.
E noi adesso vi insuffliamo.
Allora, aspetta.
Un trailer brutto.
Creiamo l'atmosfera. Siete seduti? Siete sedute? Siete sdraiate? Mettete dei cuscini intorno a voi. Una zona di protezione, una protection zone. Staccate il telefono, staccate i telefoni, spegnete la televisione. mettete giù anche le tapparelle, chiudete le finestre, perché non vorremmo che voi aveste degli istinti suicidi. Senti che consecutio temporum della Madonna.
Guarda, c'ho i brividoni, veramente.
Guagliò, senti che consecutio temporum.
Senti che consecutio, guagliò.
Allora, è un film, si può indovinare la nazionalità anche se è una coproduzione.
È vero.
Però noi diffidiamo a maggior ragione delle coproduzioni di questa nazione, che è la nostra nazione, tra le altre cose.
Beautiful, crazy, but beautiful.
But beautiful. Stiamo parlando di un film di un regista che se ci sentisse parlare forse ci odierebbe.
Mi sa di sì.
Però un po'
però
quello di amore.
Lui non ci segue però sull'internet. Quindi
Roberto Faenza.
E tra due giorni, cioè giovedì, uscirà il suo prossimo film.
Viene qua, tra due giovedì viene qua e ci corca con un randello.
No.
È arrivato Don Randello. No.
Esce il suo film, che si chiama Anita B.
Come Jane B, come Jane Birkin.
Come J&B.
J&B. Attori stranieri.
La Croce Rossa ti ha trattata bene? Hai fame? Anita, da quant'è che non mangi?
Campo lungo in un prato innevato.
Sono scappato prima dell'arrivo dei nazisti.
Capito?
Ha cambiato tutto. Oramai non sappiamo più chi siamo.
No.
Dove andiamo?
I documenti non sono pronti.
Lascia Auschwitz fuori da questa casa.
Questo è meglio se lo copri. I comunisti...
Il tatuaggio.
Inevitabile.
Quando potrò uscire? Oh, quante volte devo dirtelo? Se la polizia ti ferma e non hai i documenti, ti arresta.
Dai, vestiti, ti porto fuori.
Fuori?
Un giorno gli montiamo sopra.
È un cavallo.
No, infatti, vogliamo dirlo, Non è una moto.
No, è un cavallo.
Vanno al cinema a vedere Il Grande Dittatore.
È strano.
Gli eredi Ceprin versus Faenza.
Esatto. Bombano, perché bisogna dirlo.
Sì, fanno all'amore, Tommy.
Dice di amarmi.
Moni Ovadia
che balla.
Strano, perché l'argomento non è nel suo...
No, no.
Sta zitta.
Schiaffeggiamenti. Rita. Violenza domestica, baci, svenimenti, suicidi, mani sulle pance.
Sai qual è il mio sogno se potessi raggiungere la Palestina? Quello di scrivere. Voglio inventarmi un mondo che non esiste. L'unica cosa che mi addolora è non poter parlare con nessuno di quello che abbiamo passato. Se riesco scappo da questa casa.
È quello che dicono anche i parenti di Faenza.
Esatto,
tanto.
Se
riesco scappo da questa casa.
Sì, però proprio durante il cenone
Roberto
di Natale.
Si fa per scherzare,
No, Roberto, in amicizia, anzi, se vuoi venire qua, poi ne parliamo, cioè, ci sentiamo comunque, ti chiamiamo noi.
Questa è Seconda Visione in diretta su Radio Città del Capo. E noi vi chiediamo di mandare mail ed sms sia per votare per Dammi Solo un Minuto, ma anche per...
La nostra nuova rubrichetta di questa 13ª stagione di Seconda Visione, vale a dire Silenzio in Sala. Perché silenzio in sala? È quello che noi magari vorremmo quando la gente parla prima, dopo, ma soprattutto durante. Ma certe volte, alla fine, se qualcuno parla per dire delle cose imprescindibili, si viene a conoscenza di perle incredibili.
Scriveteci. Adesso noi invece parliamo del secondo e ultimo film in scaletta, ovvero sia Il Capitale Umano, l'ultimo film di Paolo Virzì, in sala da giovedì scorso. Un film che ha scatenato alcuni brianzoli che hanno detto che erano stati presi in giro.
Beh, siamo mica così noi.
Fatto così.
Uno ha detto anche: uè, ciao, sono Francesco Rocca.
Ah, veramente? Così ha detto? Ma davvero? Ma pensa un po', io non pensavo. Invece no, tu mi dici questa cosa. Ma noi vorremmo però lasciare la parola a una persona che sicuramente voi conoscete. Tommy lo conosce perché erano compagni di militare.
È vero.
Questa è la verità.
Sì, a Cuneo l'abbiamo fatto.
Esatto. Tu molto lontano da casa tua, lui un po' meno. Aurelio Barzaghi, prego.
Grande Aurelio.
Qui ha vinto il primo premio a qualche anno fa.
Un concorso.
Sì. Sulla porta della chiesa, mano tesa, barba lunga, mesa bianca e mesa grisa, fra la gente che passa, guarda e va, e il capello sugli occhi per mi ingaffa, vede che le tre caragna sulla porta della chiesa, mano tesa. barba lunga, mesa bianca e mesa grisa. Cara Madonnina di me sogni, t'ago un po' d'amor perché il suo cuore che l'ha bisogno, che l'ha bisogno. Oh Madonnina di me sogni. E se la luna piena è la sua lampadina, l'acqua della fontana è il suo bicchiere, una coperta scura è il suo vestito di sera e la sua stanza è in istel del cielo. Per me un gat e quater pioc. Oh Madonnina cara.
Vabbè, basta, eh.
Guarda, io starei ora ad ascoltare Aurelio un po' come quando dopo la corvée stavamo a Cuneo ad ascoltare lui che quando imbracciava la sua chitarra.
Ti veniva voglia di tornare alla varicessi della caserma, ma sono cose.
Avevo nostalgia di Brianza senza essere brianzolo. Pensa un po'.
A noi non importa in realtà molto che il capitale umano sia ambientato in Brianza, ma ricordiamo un po' la storia di questa coproduzione italo-francese tratta liberamente dal romanzo Il capitale umano di Stephen Amidon. La trama viene raccontata diversi punti di vista, diversi personaggi, ma siamo all'interno di un entourage di una città brianzola. C'è il più ricco, insomma, Giovanni Bernaschi, sua moglie Carla, diciamo anche gli interpreti, Giovanni Bernaschi appunto che è Fabrizio Gifuni, sua moglie Carla Bernaschi, una ex attrice, Valeria Bruni Tedeschi, che vorrebbe rilevare un teatro il cui direttore artistico potrebbe essere Luigi Locascio. Ma c'è anche una nuova famiglia legata a questa, perché i due figli stavano o stanno insieme, quella degli Ossola. Fabrizio Bentivoglio interpreta Dino Ossola, che si metterà anche in affari con il nostro Giovanni Bernaschi. E poi c'è Serena Ossola, Matilde Gioli, che io amo.
Brava.
Lo posso dire pubblicamente?
Ma
se l'ascolto,
no,
Matilde,
scusami,
io...
sei arrivato troppo tardi perché l'amo prima io.
No, l'ho detto, cioè, io prima,
allora,
in onda.
Io ho preso il numerino come in salumeria per amarla prima di te.
Ma te sei scemo?
No, vabbè, quindi comunque Matilde, vienci a trovare.
Fabrizio Bentivoglio, che sta con Roberta, Valeria Golino, una psicologa, e li conosciamo nel momento in cui lei ha una buona, la lieta notizia da dare. Insomma, una serie di personaggi intersecati tra di loro con l'espediente di raccontare la storia attraverso diversi punti di vista. Che possiamo dirvi? Che è un film per alcune cose riuscito e per altre no. Ci sono degli snodi e dei personaggi che veramente gridano vendetta per quanto riguarda proprio la stereotipizzazione di alcuni caratteri.
Allora, intanto
caratteri.
Possiamo dire che rispetto al cinema di Virzì, che ha sempre buttato più sulla leggerezza e più sulla commedia all'italiana, qua non siamo di fronte a una commedia all'italiana. Cioè, nel senso, qui è la parte di commedia è molto labile, ma soprattutto la parte drammatica è preponderante, ed è proprio questo che fa la differenza rispetto ad altri film di Virzì, ma in particolare nella tenuta generale del film. È avendo un argomento molto forte e ambientato in un contesto geografico diverso dalle solite ambientazioni di Virzì, quindi né Toscana né Roma, ma un ambiente più freddo, il tono e quindi di conseguenza anche la mano di Virzì si fa molto più pesante. Cioè si sente una certa pesantezza.
Vuole fare il drammone.
La costruzione ha diversi punti di vista, appesantisce sinceramente un
perché
po'
perché vuole essere sicuro qua. Che noi il drammone lo comprendiamo bene,
esatto,
che non ci sfuga niente,
perché se tu mi dici che c'è drammone e c'è una costruzione comunque a tasselli da vari punti di vista, purtroppo c'è laggiù all'orizzonte quello che noi consideriamo l'anticinema.
Diciamolo che da tempo che non lo diciamo.
Sì,
inarritu no, inarritu brutto.
Esatto.
Sai che forse era tanto.
Esatto.
È la prima volta in questa stagione.
E quanto è liberatorio, signor. Perché come diciamo sempre, inarritu è una concezione di cinema, ma è sbagliata.
Esattamente.
Ora ovviamente Virzì è un'altra cosa. Ecco, Virzì ha un po' questa difficoltà. Gifuni è estremamente bravo nel suo essere algido e glaciale, anche se apre un po' troppo le Fabrizio Bentivoglio fa la classica un po' macchietta del cinema di Virzì, un po' come lo era Castellitto per esempio in Caterina va in città, quindi un personaggio molto carico, molto caricato.
Notiamo che peraltro lui si porta praticamente tutto il teatro dell'elfo nel cast, esatto. A parte Bisio e Abbatantuono,
c'è Gigi Alberti, Bebo Storti, tutti quanti.
Parte gli scherzi, la nostra amata è brava, fa il suo, diciamo. Ecco, ci sono veramente degli snodi che tu dici: ma non è possibile, non ve li vogliamo rivelare per rispetto della storia, ma proprio quelle robe che ricordano un po' quel film molto brutto, se ti ricordi, in cui c'erano praticamente il fondamento narrativo del film è che persone, esponenti politici di schieramenti avversi, si mettevano insieme.
Era tipo Lina Wertmüller con la Pivetti, esatto. E Tullio Solenghi.
Bravissimo.
Tullio Solenghi faceva il comunista e la Pivetti, sorella dell'ex, certo, presidente della Camera, faceva la destraiola. Sì. Ecco, più o meno siamo da quelle parti lì, un pochino. Ovviamente ci sono delle cose molto interessanti, altre cose meno belle. Ora, si svolge un po' nel nord, diciamo, non vogliamo specificare Brianza, però si svolge nel nord. Non c'è bisogno, Paolo, tu sei bravo, hai fatto dei bellissimi film, non c'è bisogno di farci vedere un personaggio che ha una cravatta verde, un fazzoletto verde, e dice che vuole, nel teatro che si deve aprire, vuole mettere un coro padano. No. Cioè, l'hai già caratterizzato così.
Ecco, ma è il solito problema del cinema italiano, che veramente vuole far stare lo spettatore seduto comodo, che non mi si sforzi neanche
Guarda,
un attimo.
La grande bellezza
che poi cambia.
Esatto, la grande bellezza può avere tanti difetti, cosa che innegabilmente ha, ma almeno non ti fa vedere dei personaggi politici. Non cade nella faciloneria della macchietta politica.
Allora, visto
perché ne abbiamo già sì, troppo durante la nostra vita.
Vista la scena in questione, ci doveva essere un politico, però mi poteva andare a togliere. E anche per quanto riguarda la costruzione di incastro, se io penso a dramma più costruzione di incastro, dico: cavoli, però sarebbe bello che da un lato sia il dramma a tenere l'attenzione dello spettatore e dall'altro anche la costruzione di incastro, per cui lo spettatore deve comunque contribuire a questo tipo di, sì, di narrazione. Invece no, cioè c'è la molteplicità dei punti di vista, ma è molto semplice il tutto.
È molto semplice. Io ammetto che una volta vista, appurata, che c'era la costruzione a incastri, ho detto: dopo il 94 probabilmente, dopo Pulp Fiction, è difficile fare delle storie che ripartono da zero, vengono riraccontate da vari punti, forse da Rashomon, no? Probabilmente da Rashomon del 50 di Kurosawa,
dove però c'è qui anche,
c'era Kurosawa,
non solo, ma qui anche diciamo che c'è una questione un po' come in Rashomon sulla ricerca della verità.
Sì, perché
è sempre tutto molto all'acqua di rose.
Ogni volta che viene riraccontata si aggiunge un elemento. Ecco, dove funziona un po' di più sembra funzionare un po' di più nel momento in cui Paolo Virzì si riavvicina un po' al suo cinema e anche alla sua mano leggera nel tratteggiare i personaggi più giovani. Lì c'è una naturalezza, una non artificiosità che sembra portare il film da un'altra parte, però nello stesso tempo è diciamo uno dei pregi del film, ma nello stesso tempo trovo che sia anche uno dei suoi difetti, perché sembra dare una visione molto conciliante o più conciliante in un film i cui presupposti sono tutt'altro che concilianti, un po' diciamo finire il film a tarallucce vino,
un po' come Disconnect,
esatto.
Quindi in qualche modo anche questi due film di questa puntata sono un po' legati dalla struttura, dal tipo di struttura e un po' dal tentativo di essere conciliante,
sì,
a tutti i corsi della fine.
È interessante quando abbiamo dei film che casualmente scegliamo.
Come casualmente?
Diciamo così, diamo l'idea agli ascoltatori, capito? Che sia casuale, in realtà è tutto costruito, ma tipo noi pianifichiamo 3 anni prima, no? Proprio le uscite per parlare.
Quindi tu sai che adesso devi fare la trama e io la critica di questo film in un minuto?
Sì, io faccio la trama?
Certo, la faccio sempre io.
Va bene.
Sei nato pronto?
Sono sempre nato pronto.
Dammi solo un minuto in combinata, esattamente come accadeva tanto tempo fa, due personaggi, i conduttori, che si cimentano con un film, Il Capitale Umano, e come sentite si dopano. Il film è di Paolo Virzì, trama a cura di Tommy, giudizio critico a cura di Francesco, cioè io. Prego Tommy, è nato pronto, è un anziano, è uno di noi, vai.
un incidente in bicicletta unisce e in qualche modo condanna il destino di due famiglie, i ricchi Bernaschi, industriali, ricchissimi e agiati, e un'altra, un'altra famiglia più povera che vuole far sì che l'ipotetica relazione della figlia col figlio primogenito dell'altra famiglia possa unirli. Il destino sarà atroce alle porte in questo paesino brianzolo ipotetico.
Paolo Virzì tenta la carta del dramma e da un po', da un certo punto di vista, vuole raccontare i rapporti tra le vecchie generazioni e le nuove generazioni di questo paese, agganciandosi a dei personaggi che talvolta rischiano di scadere un po' nel macchiettismo. Il film in sé non è malvagio, ma ha un difetto tipico del cinema italiano, quello di voler raccontare e spiegare fino al dettaglio. Anche la costruzione da più punti di vista quindi non aiuta, rimane un film forse troppo facile e un po' poco coraggioso.
Fare la trama di un film
dillo
storie
con parole
che
tue.
Si incrociano non è facile.
No,
forse è più semplice raccontare Magnolia, probabilmente. Piovono delle rane.
Noi vi diamo appuntamento a martedì prossimo, vi ringraziamo per essere stati con noi.
Martedì prossimo, due filmoni tra i più attesi dell'anno, almeno in particolare per uno, personalmente parlando, vale a dire Alexander Payne e Nebraska, e non è questo, il mio preferito, e soprattutto The Immigrant, C'era una volta a New York, orribile titolo italiano, il nuovo film di uno dei registi più sottovalutati e più da tenere d'occhio del cinema americano, vale a dire James Gray.
Scriveteci a secondavisione@gmail.com. Grazie e a martedì prossimo.
Tante care cose e ricordatevi,
sì.
Italy is a crazy country, but beautiful.